Allora, voglio dire che questo testo, che poi è stato spesso interpretato facendo male anche alle donne, perché guardate che qui dietro la necessità di fare verità e di aiutarci insieme a vedere riconosciuta all'interno della nostra realtà diverse modalità di vivere l'affettività, c'è una battaglia che non riguarda soltanto chi vive l'omosessualità direttamente, ma per esempio riguarda le donne. Io credo che ci sia una forte relazione tra eterosessismo e patriarcato. Cioè, la battaglia delle donne è quella di mostrare come il patriarcato, che presenta un modello granitico della famiglia, chiaramente piramidale, sia un demone. Un demone che il Signore Gesù ha provato a demolire attraverso un esorcismo difficile, perché certi demoni si scacciano solo col digiuno e la preghiera, o almeno sono demoni che ritornano, o a volte sono demoni che quando li cacci poi ne tornano altri sette. Le donne hanno fatto un'enorme fatica all'interno delle nostre chiese per nominare questo demone che è il patriarcato, che presenta un modello familiare piramidale, dove la donna è sottomessa all'uomo, o tutt'al più la donna è complementare all'uomo. E qui che cosa si è usato? Il mito della Genesi, no? Maschio e femmine Dio li creò complementari, perché in realtà dietro la testa di chi interpreta con la complementarietà c'è questo mito dell'unica mela divisa, per cui la ricerca, tu non sei pienamente umano se non entri in relazione con l'altra metà del cielo, che chiaramente è la donna e che chiaramente è davvero una metà anche rispetto a te, perché è più debole, meno autorevole. Allora, io credo che nel momento in cui noi facciamo la fatica di rileggere per esempio questi testi antichi, o di riflettere sulla sessualità anche a partire da altri punti di vista, riconoscendo una pluralità di modi di vivere l'affettività, e dove questo mito, se vogliamo utilizzarlo, parla soprattutto della necessità di conservare l'alterità nelle relazioni umane, perché solo allora c'è vera relazione, anche con Dio. Perché si conserva l'alterità con Dio? Perché non lo puoi possedere, perché tutte le volte che lo possiedi ti fai un'immagine granitica di lui e non è più libero. La relazione avviene nell'incontro di due libertà che sono tra loro in alterità, proprio perché ci sia mantenuta l'alterità. Allora, nel momento in cui noi riconosciamo questo, e noi riconosciamo che altre forme di affettività all'interno dell'esperienza sessuale, umana, sono naturali, fanno parte del nostro modo di abitare la terra, noi facciamo servizio anche a tutta la battaglia femminile per vedere riconosciuta la fine del patriarcato. Perché quel modello, uomo e donna, famiglia, procreazione, non è più normativo. E facciamo un altro servizio alla scrittura. Perché vedete, la scrittura, questo testo, questo libro, ci è consegnato come una parola al plurale. E questo non è soltanto un dato storico per come la parola si è composta. Io credo che questa pluralità che noi troviamo all'interno della Bibbia sia di nuovo, faccia di nuovo parte della grammatica con cui diciamo la nostra vita in relazione al divino. Nella scrittura noi troviamo tanti libri. Ma non sono soltanto tanti libri accostati tra loro, sono anche tanti libri scritti con tanti generi letterari diversi, dove non c'è una parola che definisce. Voglio dire, chi entra nella scrittura impara che ci sono tanti sguardi su Dio, sulla vita, sulla giustizia, e allora potremmo gridare al relativismo, oppure potremmo fare la fatica di cogliere la pedagogia biblica che ci chiede di non avere uno sguardo granitico e monolitico sulla vita, che è complessa. Non soltanto hai tanti sguardi diversi, ma anche scritti con generi letterari diversi. E qui il linguaggio viene di nuovo liberato. Abbiamo trasformato il nostro linguaggio in un linguaggio che tende a definire. E invece chi entra nella scrittura scopre un linguaggio che è poetico, un linguaggio che allude, un linguaggio che invece di definire evoca, allarga, come un linguaggio dove non hai la pretesa di ascoltare l'ultima parola, ma tu entri all'interno di una discussione e fai la fatica di stare e non ti è dato di estrapolare alcune verità che poi tu metti a appiccichi alle tue convinzioni. Questo nel peggiore dei casi. Oppure non ti è dato di entrare in questo luogo del dialogo dove la voce è al plurale, dove gli sguardi sulle grandi questioni sono al plurale e non hanno mai la pretesa di dire una parola definitiva, conclusiva. Perché c'è sempre un rilancio della domanda, anche a rischio di frustrarti un pochettino, perché si dice, nella Bibbia c'è tutto il contrario di tutto, in realtà c'è una pedagogia dove tu sei invitato a non trattare questo luogo come una bellissima miniera da cui estrarre le tue pietre preziose, che tuttavia saranno pure diamanti, ma sono pietre. E la pietra è di nuovo un altro simbolo per raccontare la parola idolatrica. E allora chi entra nella scrittura, anche affrontando quei testi, il catalogo dei vizi di Paolo, in realtà sono proprio pochi ed alcuni hanno anche un problema nella traduzione, poi forse nel dibattito possiamo anche citarli ed entrare più nello specifico. Io non volevo entrare nello specifico dei testi biblici perché questo richiederebbe forse una fatica particolare, farvi piuttosto cogliere una metodologia che mi abita nell'andare a questa che è per me la fonte normativa della mia fede. E la prima metodologia che mi abita è ascolto una parola plurale. Salmo 61, Dio ha detto una parola e due ne udite. E la vivo come grazia questo, che ascolto una parola plurale. Ascolto una parola plurale e riconosco che entro in questo testo con, e qui il pensiero della differenza delle donne mi ha segnato, con uno sguardo parziale, uno sguardo che è un punto di vista particolare, che non ha la pretesa di essere uno sguardo universale e tuttavia è uno sguardo fortemente rispettoso della mia umanità, perché io sono una creatura parziale e posso accedere ed intuire l'universale soltanto nel momento in cui riconosco fino in fondo questa mia parzialità. Io imparo ad amare l'amore, l'amicizia, perché mi innamoro di una persona particolare, perché vivo relazioni amicali particolari. Io imparo a dire il mondo perché sono abitata da una lingua madre, che mi abita. Voglio dire che questo sguardo particolare, che è stato spesso visto come un difetto, e per cui questo mito di ricercare un universale nella scrittura che possa fare da sintesi a queste voci particolari, invece sono quelli che ci riconciliano con la vita, perché in questa pluralità io imparo anche che la fede biblica, così come io l'ho conosciuta, così come io la abito, è esperienza al plurale. E che le relazioni umane e le relazioni umane anche nella sessualità sono esperienze plurali. E che la pluralità non è sinonimo di divisione, di muri, non è sinonimo di confusione, ma la pluralità può essere, o meglio, la pluralità è sempre a rischio di divisione, di confusione. Ma non meno dell'Emanuele, del Dio con noi. Tutto è soggetto al rischio di deformazione e continuamente noi vigiliamo, perché anche dell'omosessualità ci possiamo fare un idolo, voglio dire, di tutto ci possiamo fare un idolo, anche della nostra mamma, delle nostre relazioni più forti, più sincere possiamo farci un idolo. Ma non possiamo prendere il rischio di deformazione per confrontarci. Dobbiamo prendere invece questa realtà e vederla nelle sue potenzialità, nello sguardo trasformato che aveva Gesù quando evocava un'altra realtà, un altro mondo possibile. Allora, io concludo con un mito che ci rende attenti a questo abitare la pluralità. Nel libro della Genesi, per cui sto citando dai primi 11 capitoli della Genesi, che sono un po' il portale d'ingresso della scrittura, e così come ci si ferma tanto ai due miti della creazione, belli, due sguardi sulla creazione, uno dall'alto, uno dal basso, due sguardi, due storie di creazione. Che bello anche questo poter parlare della creazione con due linguaggi, due a simboleggiare una pluralità di linguaggi con cui è necessario raccontare il senso della vita, il senso, perché certo non sono sguardi che vogliono raccontare come la vita ha avuto inizio, sono parole poetiche, sono racconti che vogliono rispondere al senso. Bene, nella Genesi questi 11 capitoli si concludono con questo mito della Torre di Babele, dove c'è questa preoccupazione dell'essere umano di farsi un nome, che è una preoccupazione legittima, trovare il proprio posto nella vita, farsi un nome. E c'è questo progetto che è di costruire un muro, una torre, poi una torre. E tutte le energie sono legate a questo progetto di costruire una torre. E Dio osserva questa creatura umana che pensa di farsi un nome, di trovare un posto nella vita attraverso un gesto così univoco. L'umanità è stata benedetta con la dispersione, crescete e moltiplicatevi, che non è soltanto una benedizione sulla procreazione, ma sull'abitare la terra, sul riempirla, sul renderla feconda in senso simbolico, non soltanto in senso fisico, in senso simbolico. E qui invece c'è un concentrare le energie per alzarsi verso l'altro, al di là della conflittualità con Dio, che non è detto che lì ci sia, c'è la preoccupazione di un progetto comune. E Dio, alla fine di questo portale d'ingresso, compie un nuovo gesto creativo, che è quello di moltiplicare le lingue e rinsegnare ad abitare la complessità e la dispersione, la pluralità. Non dimenticherà Dio la preoccupazione umana di farsi un nome, ma la giocherà su un'altra storia, iniziando dal particolare, Abramo. Ad Abramo darà la benedizione di il suo nome rimarrà, non attraverso la costruzione di una torre, ma attraverso la chiamata ad uscire fuori da sé, dalla sua terra, uscire fuori. Abitare, non essere ripiegato su di sé, ma andare verso un'alterità che gli è davanti, che non conosce, che gli fa mistero. Ecco, io credo che questo dibattito delle diverse modalità affettive di abitare la vita umana nelle nostre chiese possa essere quell'antidoto, uno dei tanti antidoti che ci separa da questo modello unico del patriarcato, che ci restituisce la pluralità nell'abitare la terra, quella sana confusione che ci permette di ricordarci che siamo creature in relazione, sempre in bisogno di confronto l'uno con l'altra.